Siano lodati Gesù e Maria. I programmi di Radio Matere proseguono dopo aver vissuto il momento della preghiera nella Cappellina di Maria. Va ora in onda temi di dottrina sociale della Chiesa. Rubrica a cura del giornalista e vaticanista Giuseppe Brienza. Tema della puntata: la maternità non è surrogabile. Ospite della trasmissione, padre Enzo Vitali. Augurando a voi tutti buon ascolto, la parola al dottor Brienza.
Buonasera cari amici di Radio Mater, da Giuseppe Brienza per la puntata di questo mese di temi di dottrina sociale della Chiesa. Oggi abbiamo dovuto utilizzare nel titolo questa parola un pochino opaca, no? Maternità surrogata, che è uno dei tanti termini che vengono usati, a mio avviso, un po' per alzare cortine fumogene su una pratica brutale che è quella forse più conosciuta dalle persone, diciamo, semplici come noi, come utero in affitto. E perché ne abbiamo dedicato a questa tematica alla puntata? Perché è successo un fatto nuovo nel nostro paese, che ci sono negli ultimi mesi delle manifestazioni legate a un tema che è strettamente connesso alla maternità surrogata, quindi praticamente alla privazione della madre e del papà a un bambino, e sono cioè le trascrizioni sul registro dell'anagrafe dei comuni dei figli delle cosiddette coppie omogenitoriali. Ecco anche questo una parola del linguaggio, diciamo, finto, insomma, per nascondere la verità. Insomma, coppie omogenitoriali vuol dire due persone dello stesso sesso che in maniera distorta vengono chiamati due papà o due mamme, ma ovviamente non esistono. Ecco, quindi ci sono state soprattutto, ecco, a Milano una manifestazione molto ripresa come al solito dai grandi media, anche perché vi ha partecipato il leader del principale partito di opposizione, voglio dire la nuova segretaria del PD Elly Schlein, che anche questo è un fatto nuovo, molto negativo, che si è detta favorevole a titolo personale a questa pratica. Consideriamo questa pratica, fino a qualche decennio fa, era considerata, insomma, un crimine dalle stesse femministe, diciamo, non di estrazione cristiana. Per fortuna invece sono dichiarati contrari molti componenti dell'attuale governo, compresa anche il premier Giorgia Meloni, recentemente alla terza edizione degli Stati Generali della Natalità, che si sono tenuti a Roma l'11 e 12 maggio del 2023, con la presenza anche di Papa Francesco. È stata insomma espressamente dichiarata la contrarietà e addirittura da parte di altri esponenti della maggioranza la volontà di una, insomma, moratoria universale verso questo che è, a nostro avviso, insomma, un crimine, proprio un crimine internazionale, quello dell'utero in affitto. Perché? Perché capiamo bene che dietro c'è anche una idolatria, no? Quella che Papa Francesco tante volte ha denunciato, quella del denaro, no? Perché in realtà dietro c'è un commercio da parte, appunto, delle donne che molto spesso per motivi, insomma, di bisogno debbono offrirsi, insomma, devono siglare un contratto per mettere a disposizione il proprio grembo, e per coppie, sì, anche single oppure di persone dello stesso sesso, ma anche di persone di sesso diverso, perseguendo quindi una via che è contro natura e ovviamente condannata dalla Chiesa Cattolica. Dicevamo maternità surrogata, ma in realtà la maternità non può essere sostituibile, perché è un rapporto profondo, intimo e indelebile che parte dal momento del concepimento. Non è surrogabile in alcun senso. Abbiamo invitato oggi per parlare di queste realtà bioticista, un sacerdote, padre Enzo Vitali. Buonasera padre Enzo.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Mater.
Allora, io lo presenterò brevemente, anche, cioè, a tanti titoli: è segretario della Società Internazionale Tommaso d'Aquino, la SITA, e ha conseguito due master in bioetica dell'area materno-infantile all'Università LUMSA di Roma, in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambin Gesù. E poi l'altro master in bioetica e formazione presso l'Università Cattolica di Roma, anche in questo caso con la collaborazione del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia. Poi Padre Vitale è dottorando in teologia morale presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma e ha pubblicato vari saggi, l'ultimo dei quali si intitola Dammi dei figli, se no io ne muoio, appunto una citazione di Genesi 30,1 con sottotitolo Dal desiderio di maternità alla maternità surrogata, che è stato edito nel 2022 dalla casa editrice Umbra, Tau Editrice. Ecco, innanzitutto Padre Enzo, ci potrebbe chiarire con termini semplici ma precisi dal punto di vista bioetico che cosa si intende per maternità surrogata?
Allora, quando noi parliamo di maternità surrogata, fondamentalmente dobbiamo pensare che siamo davanti ad un concetto di bioetica e, come spesso capita nei concetti di bioetica, l'utilizzo di parole che non necessariamente siano chiare e di facile impatto. Tu stesso nella presentazione infatti facevi notare che l'utilizzo di questa espressione maternità surrogata serve fondamentalmente ad alzare dei muri di fumo praticamente per evitare che si comprenda. E se noi, giusto per farci un'idea, per capire quanto è ombrosa, diciamo così, questa situazione che si è venuta a creare, che sta creando anche in Italia, noi possiamo parlare tranquillamente di maternità surrogata, di utero in affitto, locazione d'utero, gestazione per altri, gestazione d'appoggio, gravidanza surrogale, solidale o altruistica. Molte volte queste espressioni vengono anche poi ridotte, per esempio gestazioni GPA, quindi ci troviamo davanti a delle vere e proprie sigle. E tutto questo serve perché nella mentalità attuale, una mentalità tecnologica dove tutto deve essere ridotto ad un messaggio diretto però non chiaro, perché si vuole dare precedenza alla tecnica sulla vita, noi nel caso della maternità surrogata abbiamo la stessa cosa che abbiamo vissuto magari già da oramai 40-50 anni con l'aborto, quando per esempio si parla di, invece di parlare di aborto procurato, si parla di interruzione della gravidanza, IVG, per esempio si utilizzano delle sigle. Ma perché succede questo? Perché dobbiamo andare fondamentalmente a in qualche modo ridurre quella prontezza naturale che c'è nell'essere umano di capire che c'è qualcosa che stona, qualcosa che non va. Allora, quando noi parliamo di maternità surrogata, fondamentalmente stiamo dicendo che una coppia può essere indistintamente un uomo e una donna, due uomini o due donne, si rivolgono ad una terza persona e questa terza persona non fa altro che, passatemi l'espressione, sfornargli il bambino. Cosa succede? Andando praticamente da questa terza persona, che questa può essere una persona che è pagata, ma può essere anche una persona che lo fa gratuitamente. Però questo, bene chiarirlo subito, questo altruismo in realtà siamo nell'ordine delle poche, dello zero virgola. Le percentuali di quelli che sono così altruisti da dare fanno scalpore sui giornali, ma sono pochissime le sorelle che si prestano. In ogni caso però fondamentalmente noi stiamo davanti ad una realtà, quella della maternità surrogata, che altro non è che la conseguenza diretta di quello che in passato, e che se ormai purtroppo si è stabilizzato anche qui in Italia, che è la fecondazione artificiale. La maternità surrogata non è altro che la conseguenza successiva alla fecondazione artificiale. La fecondazione artificiale altro non è che la conseguenza che è venuta da che cosa? Dalla possibilità di abortire. Cioè, qui vale quella logica del piano inclinato, cioè nel momento in cui tu ti presti a qualcosa di dubbio, diciamo eticamente, le conseguenze sono sempre peggiori. C'era un professore, un mio caro professore, ricordo quando io studiavo morale della vita, lui diceva: quando voi avete un'idea nuova che sembra una cosa positiva, che sembra una cosa bella, dovete fare una cosa, dice, dovete fare la prova del palloncino, che non è quella del controllo alcolico, diceva, ma gonfiare quell'idea fino all'estremo conseguenze. Se le estreme conseguenze di queste nuove tecniche e tecnologie che apparentemente sono al servizio della vita portano a delle conseguenze, arrivano a delle situazioni nefaste, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Per cercare di comprendere quest'idea, a me è venuto sotto mano la prima pagina del quotidiano del giornale di autorità per bambini, che è un allegato al quotidiano dei vescovi, ad Avvenire, il Popotus. Condividevo prima a Giuseppe questo, cioè, mentre stavo leggendo qualcosa per essere qui con voi questo pomeriggio, sullo scrittoio mi cade l'occhio su questo titolo: per il bebè il DNA fa il tris, avrebbe ereditato una malattia dalla mamma, gli scienziati lo modificano geneticamente. Allora, quando noi ascoltiamo questa cosa, noi diciamo: ma che cosa bella, guarda quanto sono stati bravi questi scienziati, hanno modificato il DNA di questo bambino per evitare una malattia, per evitare una sofferenza a lui, per evitare una sofferenza anche ai suoi genitori, ai nonni, cioè una buona azione apparentemente. Però attenzione, quelle che apparentemente, appunto lo sottolineo tre volte, sono delle buone azioni, in realtà non fanno altro che andare a toccare, potremmo dire, l'essenza stessa della vita umana. In questo caso si parla di modifica del DNA. Noi oggi, se anche qui in Italia si sta iniziando a parlare con forza di maternità surrogata, è anche perché fondamentalmente noi non abbiamo più quel rispetto dovuto all'essere umano fin dal momento del concepimento. E quando dico che anche in Italia si sta iniziando a parlare di maternità surrogata, nonostante gli slogan di politici che appunto chiedono, pretendono di considerare la maternità surrogata come un reato universale, una cosa che sarebbe giustissima e speriamo ciò presto possa avvenire, noi dobbiamo tenere presente che tra qualche giorno a Milano ci sarà un incontro che in realtà doveva già essere l'anno scorso. Il titolo era Desiderio di un figlio, Desiderio di bambino, adesso ha cambiato, però è in pratica un incontro, una due giorni, con conferenze, dove tra gli sponsor principali ci sono alcune aziende che non fanno altro che aiutare le donne a realizzare il desiderio, il sogno di maternità attraverso la pratica della maternità surrogata. E questo avviene a Milano. Allora, ufficialmente non ci sono proposte da questo punto di vista, però chi lo desidera può avere incontri con professionisti del settore.
Un momento, padre Enzo, chi lo desidera ma ha una disponibilità economica molto elevata.
Certamente.
Perché, come dicevamo, spesso dietro a questi crimini c'è sempre il mammona, cioè il dio denaro. Ti interrompo solo un attimo perché vorrei riprendere il discorso della lingua di legno, la lingua finta, e anche quello della fecondazione artificiale. In questa trasmissione chiamiamo le cose come sono. È spiegato bene che da quella nasce l'utero in affitto. E anche però la fecondazione artificiale, forse qualche nostro ascoltatore non sa di che stiamo parlando, perché non si usa più questa definizione, che è una definizione di realtà, no? Per esempio, forse avremmo sentito frasi più tranquillizzanti, tipo procreazione artificiale, oppure procreazione medicalmente assistita o fecondazione assistita, e poi anche parole che Padre Enzo ha riportato da parte di questa lobby, diciamo, della fecondazione artificiale, no? Cioè aiutare le donne, oppure il sogno della maternità, sono tutte parole tranquillizzanti dietro le quali però ci sono delle realtà molto negative, sia dal punto di vista morale ma anche verso le stesse donne, perché prima di tutto il sogno della maternità diventa incubo, perché la fecondazione artificiale comporta devastanti conseguenze sul corpo della donna e a volte porta anche alla sterilità, come poi magari avremo modo di accennare. E poi aiutare, in genere l'aiuto è un qualcosa di gratuito, di appunto che richiama la solidarietà, cosa che non è. E poi sono tutte cose collegate, come diceva giustamente padre Enzo Vitale, dall'aborto si è passati poi alla fecondazione artificiale e adesso all'utero in affitto. Non ci sono proposte ufficiali, però il fatto nuovo è che il leader del partito più importante dell'opposizione, fino a pochi mesi fa al governo dopo 10 anni, si è dichiarato favorevole. E la manifestazione di cui abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione, quella di Milano delle famiglie Arcobaleno, di fatto è un implicito percorso verso la richiesta di legalizzare la maternità surrogata o utero in affitto, che al momento è illegale, però qualora due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, cioè l'iscrizione all'anagrafe, di un bambino che spacciano per proprio figlio, e questo significa, come anche è stato rilevato dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, ecco, queste richieste significa che la maternità surrogata, l'utero in affitto, queste coppie omogenitoriali, cioè queste persone dello stesso sesso, l'hanno fatta, l'utero in affitto l'hanno fatto al di fuori dei confini nazionali, e quindi di fatto è una prima forma di sdoganare. Ora, per il chiarimento dei termini, perché spesso attraverso i termini si imboniscono le persone buone oppure quelle in malafede manipolano le coscienze con il piano inclinato che abbiamo detto, c'è anche quello di un grave errore della fecondazione artificiale omologa, che è considerata meno grave o comunque possibile, e la fecondazione artificiale eterologa. Ecco, ci puoi spiegare anche questa differenza dal punto di vista diciamo della sua realtà e del giudizio morale?
Sì, allora questa precisazione è opportuna perché c'è una confusione grandissima. Allora, iniziamo a chiarire omologa eterologa. Abbinate alla parola fecondazione, l'espressione fecondazione, quando parliamo di omologa stiamo parlando fondamentalmente di una fecondazione che avviene utilizzando il materiale, tra virgolette materiale, quindi parliamo di spermatozoi e ovuli provenienti dalla coppia. Quindi magari due persone che sono sposate, normalmente un uomo e una donna, conviventi anche, diciamo. E in questo caso parliamo di omologa. Quindi il bambino che sarebbe prodotto in vitro, perché il laboratorio è lì che viene prodotto, si tratta di una vera e propria produzione, è figlio ed ottenuto partendo dallo spermatozoo del papà e dall'ovulo della mamma. Quando invece parliamo di fecondazione eterologa, entra in gioco un terzo. Allora noi potremmo avere in questo caso lo spermatozoo del papà e l'ovulo di una donatrice esterna, oppure al contrario l'ovulo della mamma, della moglie, e gli spermatozoi invece di un donatore esterno. Allora, qui è facile, come dire, diciamo, condanniamo questa seconda pratica, quella eterologa. Sull'omologa invece c'è confusione, perché alcuni credono, ma comunque è nostro figlio, l'abbiamo ottenuto dal nostro materiale genetico, cosa c'è di male? Allora, a parte il fatto che tutte le volte che io sento l'espressione cosa c'è di male, mi si alzano le antenne, perché dico, noi non dovremmo vivere con la frase cosa c'è di male, in ogni cosa dovremmo chiederci cosa c'è di buono, a parte questa digressione, però dico, perché è da condannare anche la fecondazione artificiale omologa? Perché è vero che il materiale genetico utilizzato è quello della coppia, però tutto avviene in un laboratorio, il bambino è concepito, l'embrione è concepito all'interno di un laboratorio dove ci sono dei tecnici, perché sono tecnici, che scelgono quello che secondo loro è lo spermatozoo migliore, quello che praticamente loro considerano, anche in base ai loro studi, alle loro osservazioni, l'ovulo migliore, e quindi in pratica da lì ottengono l'embrione. Allora, se mi è permesso, a proposito tu dicevi che tutto è regolamentato dai soldi, dal dio Mammona. Quando incontro le coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio, io nel parlare della fecondazione artificiale, oltre a dare quelli che sono i criteri magari di tipo più scientifico, a me piace sempre riportare una testimonianza che ho letto molti anni fa, non faccio il nome, però una testimonianza che ai tempi fu pubblica e fece molto scalpore, di quello che era in pratica uno dei primi, quindi pionieri in Italia, della fecondazione assistita. Allora, stiamo parlando di prima del 2004, prima di quella legge che poi è stata barbaramente modificata, nonostante appunto il famoso referendum del febbraio 2004. Allora, questo medico racconta questa esperienza, dice: io cosa faccio? Faccio il mio lavoro, prendo il mio ovulo, prendo il mio spermatozoo, ottengo praticamente 3 embrioni, ne scarta 2 e ritiene che di quelli che aveva ottenuto, ne aveva ottenuti 3, ne impianta 1. Cosa succede però? Lui commette un errore. In fase di impianto, invece di mettere l'embrione, che secondo lui era quello migliore, mette quello peggiore. Lui confessa questo errore, cioè non confessa questo errore alla donna. La donna comunque però porta avanti la gravidanza, ottiene il bambino. Prova a immaginare soltanto la scena di questo medico, questo professionista che sudava freddo, che dice: ho commesso un errore gravissimo, non c'ho il coraggio di ammetterlo. Cosa succede però? Come la provvidenza a volte utilizza percorsi e strade eccezionali? Dopo qualche anno, erano passati circa 6-7 anni, lui si trovava a bordo piscina. All'improvviso si ritrova a giocare con una bambina. Mentre sta lì che gioca 10 minuti e un quarto d'ora, si avvicina una donna, la mamma della bambina, lo saluta e in quel momento lui realizza che la bambina con la quale stava giocando era quell'embrione che lui aveva, secondo la sua scienza, destinato, scusate l'espressione, ma allo scarico, alla fogna. Perché questo funziona, in questo modo funzionava ai tempi. Allora cosa in quel momento lui ha avuto una profondissima crisi, diciamo anche esistenziale, e perché vi racconto questo? Perché fu proprio lui a dire: è inutile che ci giriamo attorno, tutto il mondo della fecondazione artificiale ruota attorno ai soldi, io lo facevo per i soldi. Allora vedete, il motivo per cui anche la fecondazione omologa è sbagliato, a parte quello che ho appena raccontato, sta anche nel fatto che fondamentalmente noi non dobbiamo dimenticare che il terzo, il tecnico, il medico di laboratorio si sta sostituendo a Dio, è lui che stabilisce qual è lo spermatozoo che deve fecondare, è lui che stabilisce qual è l'ovulo. Giuseppe faceva riferimento a conseguenze nel caso della donna, qui magari un medico potrebbe dire molto di più e molto meglio, ma i dati statistici ci dicono praticamente una realtà che è da rabbrividire, le percentuali sono bassissime per arrivare al bimbo in braccio, i costi sono altissimi, costi che si elevano in un modo esagerato nel momento in cui invece noi ci parliamo della maternità surrogata. Nel caso della maternità surrogata i prezzi attualmente diffusi variano tra i 30-40 mila euro fino a 60 mila euro a seconda del pacchetto, e queste somme si possono trovare in internet. Se uno vuole un'idea di ciò di cui stiamo parlando, basta che va sul sito della biotex.com, che è leader mondiale nella maternità surrogata, e si rende conto, ci sono delle vere e proprie offerte commerciali. Cioè noi quando parliamo di bambini prodotti in laboratorio o bambini ottenuti tramite maternità surrogata, noi stiamo ragionando con la stessa logica di quando andiamo al supermercato a fare la spesa. Cioè noi scegliamo dei prodotti. Scegliamo lo shampoo che ci piace di più, scegliamo il taglio di carne che ci piace di più, scegliamo il modo in cui vogliamo vestire, scegliamo il bambino che vogliamo avere. Arrivando al punto, l'articolo che citavo prima del DNA che fa il tris su Popotus, cioè si arriva a delle modificazioni perché vogliamo la bambina, non vogliamo il maschietto, la vogliamo con gli occhi azzurri, la vogliamo con delle particolarità genetiche che poi si manifesteranno in un certo modo, con il colore della pelle a seconda di come ci aggrada di più. Vedete, fondamentalmente quello che guida tutto è il desiderio, cioè non è più importante il bambino, ma è importante quello che voglio io, quello che desidero io. Quando prima si parlava di Milano, della manifestazione, a Milano, oltre alla manifestazione che citava Giuseppe, c'è anche una fiera che andrà in corso il 20 e il 21 maggio. E il titolo della fiera è Wish for a Baby. In realtà era già prevista per lo scorso anno, si chiamava Desiderio di Bambino, saltò l'anno scorso, è stata riproposta quest'anno e quest'anno si farà. Almeno fino ad oggi non è stato abolito l'evento. Però vedete, anche questo in pratica sul territorio nazionale sta portando piano piano a che cosa? A fare in modo che noi ci abituiamo all'idea che se una coppia non può avere figli, perché non deve ottenerlo con la maternità surrogata se la tecnica lo permette? Ma la tecnica permette qualsiasi cosa, può permettere qualsiasi cosa, ma non tutto quello che la tecnica permette è eticamente accettabile.
Allora, adesso ci fermiamo per una prima pausa musicale, poi alla fine dalla redazione verranno dati i numeri di telefono o la possibilità di mandare messaggi, interventi da parte vostra, cari ascoltatori. Ovviamente la condanna sia della fecondazione artificiale o procreazione medicalmente assistita secondo il linguaggio, diciamo, del mercato, no? PMA, e quello della maternità surrogata o utero in affitto, che è la realtà delle cose, diciamo, la condanna si basa anche su una questione di informazione, perché ovviamente sia per quanto riguarda l'informazione alla donna prima della fecondazione artificiale e sia per quanto riguarda dopo l'informazione e dopo la fecondazione artificiale non c'è, la donna non è adeguatamente informata, non sa che ad esempio la percentuale di, come diceva Padre Enzo, di bambino in braccio, come veramente sembrano le automobili chiavi in mano, no? Un prodotto commerciale, un figlio di Dio, quindi veramente è una di quelle, diciamo, dei crimini che gridano vendetta al cospetto di Dio. Dicevo, la percentuale di, come si dice nel linguaggio finto, di dispersione di embrioni, cioè quando nasce un bambino lascia una scia di cadaveri, perché la dispersione di embrioni non è altro che provocare la morte di bambini, perché un embrione è un essere umano innocente. Quindi per un bambino che nasce, lo dico così in maniera molto semplice, due ne sono morti, ma ovviamente le statistiche sono più precise. E poi ad esempio si fanno anche le pubblicità adesso per questi centri di fecondazione artificiale, senza dire che la maggior parte delle fecondazioni artificiali sono richieste da donne di più di 40 anni, insomma, ecco. E quelle con più di 43 anni, ad esempio, hanno una percentuale di successo, se può dirsi successo, poi, perché come detto lascia danni sia alla donna e sia agli embrioni che sono stati sacrificati, è, signori, del 4,5% dei casi, quindi vuol dire che il 95,5% dei casi di donne con più di 40 anni che spendono decine di migliaia di euro, oltre a sottoporsi a bombardamenti di ormoni per trattamenti di fecondazione artificiale, il 95,5% si sottopongono a danni alla salute e danni morali senza avere il bambino in braccio. Poi c'è anche un altro tema, ma adesso non possiamo trattarlo, magari in un'altra trasmissione con un medico, perché forse questo è più specifico, ma vale la pena informare. Ci sono anche dei studi su una salute cagionevole, diciamolo così, dei bambini nati con fecondazione artificiale, e qui non stiamo parlando dell'utero in affitto. Comunque adesso un breve stacco musicale e poi ritorniamo in diretta con temi di dottrina sociale della Chiesa. Rieccoci in diretta con temi di dottrina sociale della Chiesa e sono Giuseppe Brienza. Abbiamo oggi come ospite padre Enzo Vitale, bioticista, per parlare del tema della maternità surrogata, che in realtà è la è l'utero in affitto, questa pratica brutale che poi diciamo che non è surrogabile perché la maternità è unica. Anche Papa Francesco in un recente Angelus ha richiamato proprio sideralmente la distanza fra il cosiddetto desiderio di maternità tramite questi mezzi, il laboratorio, e invece il dono, no? Che soprattutto le giovani famiglie, che dice il Papa, lasciano il quieto vivere per aprirsi all'imprevedibile e bellissima avventura della maternità e della maternità. Dice Papa Francesco, appunto, non è un diritto quello del figlio, ma è un sacrificio, sono sue parole. Papa Francesco dice, è un sacrificio, ma basta uno sguardo ai bambini per capire che era giusto lasciare certi ritmi e comodità per avere questa grande gioia. Ecco, padre Enzo, il Papa riprende la parola sacrificio, ma è proprio questo il cammino cui Gesù ci invita anche come genitori?
Allora, innanzitutto, a me viene da condividere un'osservazione riguardo a proprio all'espressione sacrificio, questa parola che a pelle, cioè noi quando si parla di sacrificio ci tiriamo un pochettino indietro perché quando si parla bisogna fare un sacrificio ci costa e quindi non è nelle corde dell'umanità fare sacrifici, e di noi tutti, di tutti quanti, però è bello andare al fondo di questa parola, cioè che ci richiama a qualcosa di più. Soprattutto poi in un ambito cristiano, noi quando parliamo di sacrificio stiamo parlando di qualcosa che sta ad indicare fare sacro, cioè fare in modo che una realtà assuma un valore, un significato maggiore e anche più profondo. E nel nostro discorso stiamo parlando della maternità, quando parliamo di un sacrificio noi stiamo dicendo che ci sono delle coppie giovani, magari, che si aprono alla vita e che in questo modo, con tutti gli inconvenienti che ci possono essere nel portare avanti una vita, due bambini, tre bambini, quelli che possono essere, riescono a cogliere la bellezza. Il Papa lo esprime in un modo molto esistenziale, cioè basta guardare negli occhi quel bambino e ne hai la gioia. Io come sacerdote vedo questo in tantissime famiglie, in coppie, del modo in cui amano i propri figli, ma lo vedo anche non soltanto nelle famiglie, anche nei nonni. Faccio anche, scusate, una digressione personale, io vedo la gioia di mia mamma con mia nipote, la mia piccola nipotina, e un bambino è sempre qualcosa di straordinario, e com'è straordinario il desiderio di paternità e di maternità. In questo caso noi stiamo parlando della maternità, è un desiderio sacrosanto. Ma il punto qual è? Il punto è che, ma questo desiderio di maternità deve sempre essere assecondato, deve essere assecondato ad ogni costo? Questo è quello che noi ci chiediamo, perché pur riconoscendo il valore, la bellezza della maternità, dobbiamo però dire che al centro della maternità non c'è la donna, al centro della maternità c'è il bambino. Una donna è madre nel momento stesso in cui concepisce il bambino. Non è che si diventa mamma nel momento in cui quel bambino viene al mondo, quindi dopo 9 mesi di gravidanza. Allora, io poco prima di venire qui ho parlato al telefono con un'amica, un'ostetrica, che mi raccontava del caso di una donna che lei ha incontrato in ospedale, alla quale in pratica le è stato proposto di ricorrere all'aborto cosiddetto terapeutico, quindi di uccidere il bambino che aveva nel grembo, al quale è stato riscontrato una gravissima malformazione che non gli permetterà di vivere. Questo bambino, se nascerà, quando nascerà, potrà vivere soltanto poche ore. Accogliendo questa donna, questa mia amica, mi diceva che questa donna diceva: io non me la sento di ricorrere all'aborto, sento che è una cosa sbagliata, e lei le faceva notare questo, dice: guarda che tu sin da adesso sei già una mamma, cioè tu hai una, questa creatura, la porti nel grembo, sì, vivrà un'ora, vivrà forse 5 ore, vivrà 10 ore, però resta comunque una vita umana e quella vita umana è sacra. Il problema qual è? Che noi vogliamo avere il controllo della vita umana e stabilire che la vita umana deve durare X. Nessuno di noi sa quanto tempo vivrà. E quindi anche quando ci troviamo davanti a casi di questo tipo, in cui la vita umana dura soltanto poco, noi non possiamo fare altro che fermarci davanti al mistero, perché quello che mi comunicava questa mia amica era la bellezza di questa donna che voleva tenere il figlio, nonostante i medici le consigliassero invece di fare il contrario. Un legame profondissimo che nasce sin dal grembo materno e che invece con la maternità surrogata questo legame è completamente rescisso. Anzi, per utilizzare le parole che utilizza un noto bioeticista, ma non solo, anche neonatologo, il dottor Bellieni di Siena, dice: in questo caso noi dobbiamo tenere presente che c'è un vero e proprio strappo con la maternità surrogata, perché la morte ci può stare.
Allora, padre Enzo, c'è una domanda da una nostra ascoltatrice che ringraziamo, Cecilia da Livorno. Grazie della trasmissione, ci scrive nel messaggio: avrei una domanda, come si sentono i figli di una donna riguardo alla gravidanza surrogata della madre? Ecco, io dico, per chi si fosse messo solo adesso in ascolto, padre Enzo Vitale in realtà ha scritto un saggio che tocca anche questo tema, si intitola Dammi dei figli se no io ne muoio, dal desiderio di maternità alla maternità surrogata, con prefazione anche di un filosofo cattolico tedesco, Stefan Kampowski, che è ordinario di antropologia filosofica presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, e richiama il titolo, come sappiamo, Genesi 30, proprio qui il tema di una donna, Rachele, che questo desiderio di maternità lo rivolge in una maniera forte al marito Giacobbe: dammi dei figli se no io ne muoio. Insomma, chiaramente il discorso è principalmente sulla psicologia della madre, no? Però la nostra ascoltatrice parla dei figli che si sentono all'origine non un rapporto di amore, ma un qualcosa di diverso.
Allora, noi non c'è bisogno che parliamo di maternità surrogata. Già nella fecondazione assistita, la fecondazione artificiale, i ragazzi, quelli che adesso sono ragazzi, teniamo conto che la prima nata in provetta è del 1978, Louise Brown in Inghilterra, quindi siamo nel 2003, facciamo due conti, massimo 45 anni, siamo ancora nell'ambito della seconda generazione, ecco, quindi, però nonostante questo lasso temporale così breve, già oggi noi abbiamo, parlando soltanto di fecondazione artificiale, perché la maternità surrogata è un'aberrazione ulteriore, già in quel caso noi dobbiamo constatare che c'è una grandissima difficoltà da parte di questi ragazzi, di questi uomini anche, diciamo, nel fatto di sapere che loro non sono frutto di un amore di due persone che si sono amate e che gli hanno donato la vita, hanno permesso quindi loro di venire al mondo. No, assolutamente. Loro sanno che sono il frutto di un desiderio che potremmo alcune volte anche considerare un capriccio, a seconda, non voglio generalizzare, assolutamente non voglio banalizzare, però alcune volte è così, perché lo dico? Perché ci sono donne che hanno tutto, arrivate all'apice della carriera, sono riuscite ad ottenere il posto di prestigio, insegnano e poi a 45 anni voglio un figlio. C'ho tutto, c'ho la villa al mare, abbiamo 3 macchine, il marito, 4 cani, adesso ci manca un figlio. Quindi i figli di queste coppie si sentono come il cane, come il mobile d'arredo, il pezzo antiquariato, come la macchina particolare parcheggiata in garage, né più né meno che un oggetto. E questa è la tristezza che va a toccare profondamente. Poi ogni storia è particolare, noi non sappiamo effettivamente quello che c'è nel cuore di ogni essere umano, questo lo sa soltanto Dio, soltanto il soggetto stesso. Però per rispondere a Cecilia, testimonianze da questo punto di vista ce ne sono. È vero, ripeto, il desiderio di maternità è sacrosanto, però il punto è che tipo di desiderio è, che tipo di desiderio abbiamo.
Io vorrei dare anche da parte mia una piccola risposta a Cecilia da Livorno con un fatto, no? Padre Enzo Vitale ha citato Louise Brown, che è una signora inglese, la prima nata da fecondazione artificiale. Allora, prima di tutto i genitori di Louise Brown, dopo 9 anni di tentativi infruttuosi, secondo la natura, si sono rivolti a un medico per fare questa scelta sbagliata, però dopo 9 anni. Oggi è diventato un mercato e quindi si va subito, neanche dopo aver fatto 6 mesi di tentativo. La risposta a Cecilia è questa: Louise Brown è stata mamma a sua volta di 2 bambini, adesso sono anche grandicelli, e non ha ripetuto questo errore che hanno fatto i genitori, quindi li ha concepiti naturalmente. Di conseguenza Cecilia, la prima nata da fecondazione artificiale, da mamma, ha riservato ai propri figli quella che è il progetto di Dio. Padre Enzo, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, mi veniva in mente anche un altro particolare. Io dicevo che ho fatto questo esempio per un po' per capire: il figlio viene considerato come l'altra medaglia che bisogna aggiungere alle tante conquiste della vita. Fa riflettere un dato, questo è un dato di fatto. Le ragazze che vengono assoldate, che poi sono pagate per portare avanti la gravidanza, per coppie che a loro si rivolgono, sono ragazze che hanno un'età che il più delle volte non supera i 25 anni, 24-25 anni. Questo ci deve far riflettere. Giuseppe prima diceva pure nella presentazione che noi in Italia si sono celebrati i due giorni della Stati Generali della Natalità. Noi ci troviamo in questa situazione perché sempre di più è procrastinata l'età praticamente per mettere al mondo qualcuno, mettere al mondo un figlio. Ecco allora che l'importanza, anche da un punto di vista politico, sociale, di intervenire per favorire la natalità.
Ecco un'altra domanda da parte di un ascoltatore che non si firma, comunque ringraziamo lo stesso. Buonasera, scrive: i figli di queste donne, cioè delle donne che ricorrono alla fecondazione artificiale, potrebbero avere difficoltà a comprendere che il bambino che cresce nella pancia della mamma non diventerà il loro fratellino o sorella? E nel senso, forse lui intende dire, o lei, questa ascoltatrice, intende dire che anche il diritto, insomma, del bambino concepito in provetta è violato, insomma, perché nasce già probabilmente con dei fratelli o sorelle che sono morti prima di lui, perché come abbiamo detto, per un bambino che nasce in fecondazione artificiale ci sono, diciamo, 2 dispersioni di embrioni, cioè fecondazione artificiale in cui poi l'embrione non attecchisce e quindi praticamente muore.
Sì, forse la domanda magari non è chiarissima e potrebbe anche intendere qualcos'altro. Sicuramente è difficile che una donna che faccia ricorso alla maternità surrogata abbia già avuto altri figli, questo è un po' difficile. Però voglio anche dire un'altra cosa, questi anche sono dati statistici. Alla maternità surrogata si rivolgono in modo particolare sì delle coppie sicuramente benestanti, perché ci vogliono tanti soldi, parliamo di diverse decine di migliaia di euro, perché comunque bisogna andare all'estero e parliamo tra i 40 e i 60, 70 mila euro, senza contare poi i viaggi e tutto il resto, ma fondamentalmente si rivolgono alla pratica della maternità, fanno ricorso alla pratica della maternità surrogata coppie di omosessuali. Soprattutto, almeno le percentuali ci dicono questo, sono omosessuali maschi e neanche tante donne. Abbiamo un caso famosissimo, che è quello di Elton John, che è stato uno dei più famosi, ma sono davvero tanti quelli che si rivolgono. E anche sul discorso con cui apriva Giuseppe, cioè, qualcuno ha detto che ci sono 150.000 richieste di registrazioni ai registri civili. In realtà questa è una fake news, perché lo stesso Corriere della Sera, quindi non è il Catechismo della Chiesa Cattolica, non è stato il Papa, ma il Corriere della Sera ha detto invece che siamo nell'ordine del migliaio. Quindi a volte vedete come si gonfiano i problemi per ottenere qualcosa.
sempre succede così, anche quando hanno introdotto l'aborto nel nostro paese, si dicevano dei numeri di aborti clandestini destituiti di qualsiasi fondamento fattuale.
Sì, sì.
Ecco, io riprenderei per concludere questa nostra trasmissione un commento a Padre Enzo Vitale, le parole di Papa Francesco. In un discorso dell'11 marzo del 2023 ha ripetuto quella che è una verità, in realtà la donna viene usata, dice Papa Francesco, la donna è usata ed è una piaga questa del nostro tempo. Anche la donna, che qualcuno anche con un falso spirito così umoristico, della mamma forno, no? Nell'utero in affitto c'è una donna che firma un contratto e non si può poi, non può avere ripensamenti, una volta dato alla luce il figlio non può ripensarci e gli viene strappato proprio materialmente dalle braccia, quando invece il momento misterioso e profondissimo del primo sguardo del bambino che nasce e della propria mamma, che ecco l'imprinting che è indelebile, e il rapporto, come diceva Padre Enzo, c'è già nei 9 mesi, quindi quella donna è già la madre ed è una madre negata, diceva Papa Francesco, è una grossissima ingiustizia, quindi altro che diritti LGBT, dice Papa Francesco, non lasciamo senza voce le donne vittime di abuso, sfruttamento, emarginazioni e pressioni indebite.
L'utero in affitto, se proprio vogliamo chiudere, anche per chiarire, è la moderna forma di schiavitù. È una moderna forma di schiavitù, la donna è strumentalizzata, ci sono tantissimi modi di strumentalizzare la donna. Tutto ciò che riguarda le pratiche, le varie pratiche della fecondazione artificiale, fondamentalmente non fanno altro che usare la donna.
Ecco, purtroppo, cari amici, abbiamo concluso questa nostra trasmissione, il cui titolo, diciamo, riassume tutto, no? La maternità non è surrogabile, la maternità non può essere sostituita e non può essere artificiale. La maternità è un dono di Dio e va difesa insieme alle anime innocenti, diciamo, dei bambini concepiti, anche quelle della dignità della donna, come è un grande profeta, secondo me, di questi anni che Papa Francesco, purtroppo inascoltato su questi temi. Allora io ringrazio Padre Enzo Vitale, che è un bioeticista, come abbiamo detto, autore fra l'altro del saggio Dammi dei figli se no io ne muoio, dal desiderio di maternità alla maternità surrogata, pubblicato dalla Tau Editrice. Do appuntamento al secondo sabato di giugno, quindi il 10 giugno, sempre in diretta, dalle 18 alle 18.45. Adesso una benedizione finale, un pensiero di Padre Enzo da parte di Giuseppe Brienzo. Comunque vi saluto e vi auguro di continuare ad ascoltare Radio Mater.
Beh, io direi che a questo punto non possiamo fare altro, visto che siamo a maggio. Oggi tra l'altro è una giornata particolarissima, il 13 maggio, anniversario della prima apparizione della Vergine Maria a Fatima, e ci rivolgiamo quindi alla donna che è il modello di tutte le donne e di tutte le madri, la Vergine Santa. Io a lei voglio affidare tutte le mamme del mondo, a lei voglio affidare tutte quelle donne che sono in ricerca della maternità e che hanno nel cuore questo desiderio, e alle quali dico di misurarsi e di confrontarsi con la Vergine Maria, perché in lei possono trovare sicuramente la risposta anche a quella sofferenza di una maternità negata, perché se è vero, come dicevo prima, che una donna è madre nel momento in cui concepisce, una donna può esercitare la maternità anche se non mette al mondo un figlio, e mi vengono in mente tantissimi esempi straordinari da questo punto di vista. Io ringrazio coloro che ci hanno ascoltato, ringrazio Giuseppe e affido appunto con una benedizione voi tutti alla Vergine Santa. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.